hear you say lights taking you nowhere.
Di che anno sei? 10 puntate per giocare con gli anniversari che cadono in questo 2026. Tra pecore, musica, moda, televisione, viaggi spaziali, un racconto di storie più o meno recenti in ordine sparso.
Benvenuti, io sono Alba Solaro e questa è Di che anno sei? Allora, Di che anno sei è un ciclo di programmi dove ci terremo compagnia parlando di che cosa? Del 6 inteso proprio come numero, perché siamo nel 2026. Quindi il gioco che faremo è di andare a vedere quali anniversari tondi cadono quest'anno rispetto al 2026. Qualcuno è già stato molto celebrato, penso agli 80 anni della Repubblica, del voto alle donne, però ce ne sono altri un po' più curiosi ma non meno essenziali, per così dire. Quindi andremo un po' a zonzo nel tempo, nel 66, nel 76, nel 96, nel 46, anche nel 1926. Insomma, viaggeremo molto, ma non viaggeremo in senso cronologico, perché ho pensato sarebbe troppo facile, troppo banale. Salterelliamo di qua e di là, perché, come dire, l'idea è di seguire più le storie che la loro sequenza temporale. E infatti oggi partiamo da un anniversario che non è lontanissimo, perché andiamo a 40 anni fa, nel 1986, quindi penso che gli ascoltatori che come me sono un po' più grandini magari se lo ricordano, perché nell'86 ci fu una vera e propria febbre della cometa. Credo che quell'anno il telescopio fu il giocattolo più regalato in assoluto, perché nell'86 succedeva una cosa che di solito accade un'unica volta nella vita di tutti noi. Perché? Perché la cometa, parlo della cometa di Halley, che è stata la grande star del 1986, la cometa di Halley è praticamente quella che vediamo rappresentata sopra la capanna del bambinello a Natale, quella, la capanna di Betlemme, perché è stato calcolato che nei suoi cicli fosse proprio quella di Halley, quella che doveva accadere nell'anno in cui si calcola sia nato Gesù. E quindi la cometa di Halley è passata appunto 40 anni fa, non so se l'avete vista. Se non l'avete vista, avete comunque una seconda possibilità, perché ripasserà nel 2061.
Tu vuoi vivere così, per inerzia e per comodità, per qualcosa che non riesco più a capire. E poi ami con tranquillità, come un Dio lontano che non ha né problemi né miracoli da fare. Non capisci che ci ucciderà questo nostro esistere a metà, che la casa ha i rubinetti da cambiare. Eppure un tempo ridevi e mostrandomi il cielo mi disegnavi illusioni e possibilità. E la cometa di Halley ferì il velo nero che immaginiamo nasconda la felicità. Tu vuoi vivere così, coi vantaggi della civiltà, e pontifichi su ciò che ci fa male. Non la vedi la stupidità di una relazione che non ha francamente neanche un asso da giocare. Non ci credi che ci ucciderà questo nostro vivere a metà, che la stanza ha le pareti da rifare. Eppure un tempo ridevi mostrandomi il cielo, mi disegnavi illusioni e possibilità. E la cometa di Halley ferì il velo nero che immaginiamo nasconda la felicità. Lasciami da solo, fallo solo per un po'. Lascia stare, non pensarci più. Lasciami la radio accesa, lasciami cantare, qualche cosa da mangiare servirà. Ed una notte piangesti guardando nel cielo, mi disegnasti illusioni e possibilità. E la cometa di Halley ferì il velo nero, che immaginiamo nasconda la felicità. Eppure un tempo ridevi e mostrandomi il cielo.
E questa era la cometa di Halley di Francesco Bianconi. Bianconi dei Baustelle, la scrisse questa canzone bellissima per Irene Grandi, che la portò in gara al Festival di Sanremo nel 2010. Poi però Bianconi stesso l'ha registrata nel 2022 per il suo album Accade, e ne sono molto felice perché mi piace molto di più la sua versione, con tutto il rispetto. Nelle interviste Francesco Bianconi ha sempre spiegato che la metafora della cometa di Halley in questa canzone indica in qualche modo la possibilità di vivere almeno una volta nella vita un amore potente, una storia che ti travolge, che rompe completamente la banalità del quotidiano, quindi che è un evento eccezionale nella tua vita, proprio come il passaggio della cometa. Allora, Halley non è l'unica cometa al mondo, ovviamente, ma è sicuramente la più famosa, sicuramente la pop star del mondo astronomico, per così dire. Si chiama Halley perché il nome gliel'ha dato un astronomo inglese, Edmund Halley, che nel lontanissimo 1705 calcolò che la cometa che era stata vista in cielo precedentemente nel 1682, poi prima ancora nel 1607 e prima ancora nel 1531, era sempre lei, era sempre la stessa, che tornava periodicamente ogni 75-76 anni. Halley predisse a quel punto che, in base ai suoi calcoli, sarebbe ricomparsa nel 1758, e infatti così fu, e fino a che poi non è ritornata, a passi di 75 anni, in 75 fino all'86, quando scatenò una vera febbre mediatica, perché se ne parlava continuamente sui giornali, alla televisione, e man mano che ci si avvicinava alla data prevista in cui si sarebbe vista nel cielo, ci fu veramente di tutto. Oltre a un'invasione di telefilm e cartoni animati che la citavano, la usavano come espediente narrativo. Per esempio, in America c'era una serie chiamata Hey Arnold, da non confondere con i telefilm di Arnold, del piccoletto nero, non era quello. Erano dei cartoni animati molto popolari, e c'era proprio un episodio chiamato La cometa di Sally, dove Arnold, il protagonista della serie, con il suo amico Gerald, raccoglievano 50 buoni sconto dai cereali Sugar Chunk, perché con i buoni sconto potevano comprare il telescopio e vedere quindi la cometa di Halley che passava appunto ogni 70 fischia anni. Allora venimmo, mi ricordo quell'anno, inondati da ogni sorta di gadget. C'erano libri per bambini con la storia della cometa, c'erano magliette, c'erano i binocoli, c'erano mappe stellari e questi telescopi di Halley. C'erano addirittura delle crociere che venivano organizzate, perché in mezzo al mare, lontano quindi dall'inquinamento luminoso delle città, si sarebbe potuta vedere meglio. Il bello però, anzi il brutto direi, che quando arrivò il 9 febbraio di quell'anno, quindi il giorno in cui la cometa raggiungeva il perielio, che è il punto più vicino al Sole, quindi è il momento in cui si sarebbe resa più visibile, ebbene fu una delusione pazzesca. Dall'Italia non si vide quasi nulla, perché la Terra e la cometa si trovavano praticamente ai lati opposti del Sole quando lei era al perielio. Di notte la posizione orbitale di Halley poi era troppo bassa, quindi insomma la si poteva vedere un pochino prima dell'alba, un pochino al tramonto, ma non era luminosa come tutti pensavamo. E quindi poi, passato quel febbraio dell'86, telescopi e binocoli finirono tutti quanti in cantina.
That knocks them down. I'm on the web of emotion, yeah. I can feel it coming, and my feet are off the ground. Took me into your confidence when you asked me to. flash had gone. I saw you before you turned the headlights on. On a trail, on a trail now.
Questi erano gli australiani Crowded House con Tale of a Comet, la coda della cometa. Ebbene, una delle leggende metropolitane più divertenti sulla coda della cometa, in particolare proprio sulla coda della cometa di Halley, riguarda esattamente appunto questa scia luminosa che è la cosiddetta coda. Poi vedremo in che senso la cometa ha una coda. Comunque succede che nel 1910 la cometa di Halley passa nel cielo, diventa visibile e quindi scatena una specie di, non tanto la febbre diciamo mediatica del 1986, ma un altro tipo di ansia. Vennero messe in vendita, soprattutto in America, delle cosiddette comet pills, le pillole anticometa, che poi in realtà erano delle banalissime pillole di zucchero, però venivano spacciate come antidoto. A cosa? Ai presunti gas velenosi che venivano emessi da questa coda della cometa. Questo succedeva perché gli scienziati avevano rilevato nella coda appunto di Halley la presenza di un gas molto tossico, un gas di cianuro. Uno scienziato aveva fatto una dichiarazione un po' maldestra dicendo che insomma questo gas cianogeno poteva, come dire, uccidere molto facilmente, creare molti danni. E siccome quell'anno, nel 1910, la Terra avrebbe attraversato la coda della cometa, l'idea che si diffuse è che il gas cianogeno avrebbe sterminato ogni forma di vita sul pianeta, cosa che ovviamente non è successa, perché come dire, bastava parlare poi con uno scienziato serio per capire che questa cosa era assolutamente priva di senso. Però insomma ci furono alcuni furbacchioni che, approfittando della situazione, misero appunto in vendita sia delle maschere antigas che le magiche comet pills, le pillole anticometa.
I seem to be more honest, and I must admit you've been in quite a few. Halley's comet comes around more than I do, but you're all it takes for me to break a promise. Silly me to fall in love with you. I haven't slept since Sunday. Midnight for me is 3 a.m. for you, but my sleepless nights are better with you than nights could ever be alone. Ooh, I was good at feeling nothing, now I'm hopeless. What a drag to love you like I do. Ooh. more and more like I was made for you.
Allora, io non sono una scienziata, non sono neppure Alberto Angela, però insomma qualche spiegazione in più sulle comete penso che qui ci voglia. Allora, le comete non sono, intanto non sono stelle, vengono spesso descritte come delle grandi palle di neve sporca, però anche questa definizione è sostanzialmente ingenerosa, perché una cometa è sostanzialmente fatta di questo, di un nucleo di rocce, ghiaccio e polvere, rocce ghiacciate. Questo nucleo viaggia intorno al Sole. Quando si avvicina al Sole, queste rocce ghiacciate si illuminano. Perché? Perché il calore del Sole vaporizza la superficie delle rocce ghiacciate ed è così che si forma questa chioma luminosa, che in realtà è un involucro di gas e polveri che circonda il nucleo, e si crea quindi, siccome poi agiscono anche altri effetti tipo il vento solare, sotto l'effetto del vento solare questo materiale poi si estende in quella che diventa appunto la coda. La coda di una cometa è lunga in realtà milioni di chilometri, cioè noi la vediamo piccolina in cielo, però in realtà parliamo di milioni di chilometri di coda che il riflesso della luce del Sole rende appunto brillante e luminoso, cosa che purtroppo non fu in Italia per la cometa di Halley, perché appunto per l'inclinazione che aveva in quel momento noi la vedemmo molto sbiadita. Comunque le comete sono appunto un po' delle esibizioniste, no? Perché fanno in modo appunto di essere molto visibili anche ad occhio nudo, ed è per questo che è probabile poi che la stella di Betlemme, che è quella che veniva descritta nel Vangelo di Matteo, fosse proprio la cometa di Halley, questo appunto in base ai calcoli di periodicità e alle, perché prove storiche e scientifiche effettivamente non ce ne sono.
One night when the wind was still, Daddy brought the baby to the windowsill to see a bit of heaven shoot across the sky. The one and only time Daddy saw it fly. It came from the east just as bright as a torch. The neighbors had a party on their porch. Daddy wrapped the baby, mother said amen, when Halley came to visit in 1910. Now back then Jackson was a real small town, and it's not every night a comet comes around. It was almost 80 years since its last time through, so I bet your mother would have said amen too. As its tail stretched out like a star streak, the papers wrote about it every day for a week. You wondered where it's going and where it's been, when Halley came to Jackson in 1910. Daddy told the baby sleeping in his arms to dream a little dream of a comet's charms, and he made a little wish as she slept so sound. In 1986 that a wish came round. It came from the east just as bright as a torch. She saw it in the sky from her daddy's porch. Heavenly scent as it was back then, when Halley came to Jackson in 1910.
E Questa era Mary Chapin Carpenter, una cantautrice country americana. La canzone, non so se avete colto il testo, è proprio Halle Came to Jackson, When Halle Came to Jackson in 1910. È una ballata molto dolce che si ispira a un ricordo d'infanzia di Eudora Welty, che è stata una grande scrittrice e fotografa americana. Vinse il Pulitzer con un romanzo molto bello, La figlia dell'ottimista. Nelle sue memorie, Welty aveva raccontato che nel 1910 a Jackson, Mississippi, dove lei era nata, era passata appunto la cometa di Halle e suo papà l'aveva presa in braccio e l'aveva portata alla finestra per vedere appunto la cometa, che lei poi descriverà, la coda in particolare, descriverà estesa come una immensa scia di polvere di stelle. Però c'è da dire questo, che in realtà Eudora Welty era nata nel 1909, quindi non penso che potesse essere un ricordo reale a un anno. È più facile immaginare che poi il papà gliel'abbia raccontato, papà che poi appunto sognava di poter rivedere questa stella, e quindi poi la canzone, anche la storia, fa un salto fino appunto al nostro 1986, quando Eudora Welty riuscì a rivedere di nuovo la cometa di Halle, realizzando quindi lei quello che era stato il sogno di suo papà.
Satellites gone up to the skies, things like that drive me out of my mind. I watched it for a little while, I like to watch things on TV. Satellite of love, satellite of love, satellite of love, satellite of. Satellite's gone way up to Mars, soon it'll be filled with park and cars. I watched it for a little while, I love to watch things on TV. Satellite of love, satellite of love, satellite of love, satellite of. I've been told that you've been bold with Harry, Mark, and John. Monday and Tuesday, Wednesday through Thursday, with Harry, Mark, and John. Satellite's gone up to the skies, things like that drive me out of my mind. I watched it for a little while, I love to watch things on TV. Satellite of love, satellite of love, satellite of love, satellite of. Satellite.
È una canzone che non ha molto bisogno di presentazioni, direi. Era Lou Reed con Satellite of Love. Allora, nell'86, mentre noi tutti dalla Terra, milioni di occhi, scrutavamo il cielo alla ricerca della cometa, in cielo, intanto, si muoveva verso di lei un'immensa flotta chiamata la Halley Armada. C'era questa immensa Halley Armada, immensa soprattutto perché appunto c'erano tutti, era una flotta di sonde spaziali che era stata lanciata perché ovviamente non volevano perdere l'occasione di intercettare una cometa e studiarla da vicino. Quindi c'erano tutti, nessuna delle agenzie spaziali principali dell'epoca voleva ovviamente mancare questo appuntamento. Allora ovviamente c'era la NASA con una sonda sofisticatissima chiamata International Cometary Explorer, che aveva già fatto un suo viaggio l'anno prima per studiare da vicino la cometa chiamata Jacobini-Zinner. C'era l'Unione Sovietica, perché nell'86 ricordiamoci bene che c'era ancora l'Unione Sovietica e venne mandata insieme all'Halley Armada, vennero mandate due sonde sovietiche, Vega 1 e Vega 2, la cui missione principale in realtà era lo studio del pianeta Venere, però già che c'erano andavano anche loro a fare una visita da vicino ad Halley. Poi c'era il Giappone con due sonde chiamate Suisei e Sakigake, e furono le prime sonde per lo spazio profondo lanciate da un paese, da una nazione che non erano gli Stati Uniti o l'Unione Sovietica. Però la vera star della Halley Armada era Giotto. Giotto era la sonda dell'Agenzia Spaziale Europea e Giotto fu quella che registrò le prime immagini in assoluto del nucleo solido della cometa e rivelò che il nucleo solido era in sostanza molto scuro, irregolare, molto meno riflettente di come avevano previsto, il che ha aiutato anche gli scienziati a comprendere un po' meglio quella che è effettivamente la composizione delle comete. Allora, la sonda si chiamava Giotto chiaramente in omaggio al grande pittore rinascimentale, perché Giotto è probabilmente quello che per primo ha ritratto in assoluto Halley nell'affresco famosissimo L'Adorazione dei Magi, quello che sta nella Cappella degli Scrovegni a Padova. È famosissimo, c'è questo meraviglioso cielo stellato sopra la capanna dove è nato Gesù e si vede appunto questa sfera infuocata con una scia luminosa, che è appunto l'immagine poi della stella cometa che si è un po' fissata nel nostro immaginario e che dai calcoli era quasi certamente Halley nel suo passaggio nel 1301.
People that come together,
Era Moby con We Are Made of Stars, siamo tutti fatti di stelle. Allora, ripensando alla cometa che ha ispirato appunto quadri come quello di Giotto del 1300, ma poi canzoni, anche film, adesso vedremo, ha ispirato tra le altre cose, ispirato comunque è presente in un lavoro teatrale che mi è capitato di vedere l'anno scorso qui a Milano a Teatro Carcano, un lavoro veramente molto bello dove una delle protagoniste è la cometa di Halley. Il lavoro si intitola L'Empirio e L'Empirio è un testo potentissimo di una drammaturga inglese, Lucy Kirkwood. Allora, la versione che ho visto al Carcano era diretta da Serena Sinigaglia e tratta da un adattamento molto bello di Monica Capuani, che se mai tornasse a Milano io vi consiglio moltissimo di vedere. Allora, è un lavoro, la regia era veramente molto bella perché è un lavoro corale, in quanto protagoniste sono 12 donne e sono tutte 12 in scena. La scena è estremamente minimale, ci sono loro sedute una accanto all'altra, tutte vestite di nero, tutte allineate, un po' come un coro greco, no? Ciascuna vestita di nero ma in stili diversi, e poi quando parlano ciascuna di loro si alza in piedi quando è lei a raccontare il suo pezzo di storia. Questa storia è una storia del 1700, perché siamo nel 1759 in un villaggio dell'Inghilterra dove una giovane donna un po' ribelle che è diventata l'amante di un vagabondo un po' criminale viene condannata a morte per l'omicidio molto brutale di un ragazzino. Solo che la giovane donna condannata a morte dice di essere incinta, e se fosse vero che è incinta non si può giustiziare perché questo significherebbe uccidere anche il figlio. Quindi cosa succede? Succede che vengono chiamate queste 12 donne, 12 matrone, cioè donne che hanno avuto a che fare con la maternità, vengono chiamate a far parte di una giuria che deve stabilire se la condannata dice il vero oppure no. Siamo nel 1759, non c'erano le ecografie, non c'erano, diciamo, le tecnologie che avrebbero permesso di capire se era veramente incinta. Quindi vengono messe in gioco queste 12 donne, ciascuna con la sua storia, e quindi L'Empirio mette in scena questo dramma, no? Che come capite dalla storia, a che fare con la giustizia, col potere, ma anche col corpo femminile, con la superstizione, con la razionalità, tutte cose che, come dire, hanno a che fare anche con la nostra cometa. E tutto questo mentre appunto in cielo nel 1759 passava proprio Halley, e non è un caso appunto. Lucy Kirkwood ha spiegato di avere scelto di ambientare la storia proprio in quell'anno, in quel momento, per giocare sulla superstizione legata al passaggio di una cometa, che di solito è considerato presagio di sventure e di eventi tragici. Quindi l'apparizione della cometa di Halley in questo caso funge da cosa? Da simbolo di un cambiamento cosmico, storico, però all'interno di una storia, di un dramma che è molto più piccolo, molto più intimo, e che quindi va a sostanzialmente a farci riflettere sul contrasto tra il progresso scientifico, il tempo della scienza da una parte, e il tempo invece quotidiano dall'altra, il tempo di vite, le vite invisibili di donne, che è ritmato da cose come la dover raccogliere la verdura per cena della sera, dover lavare i panni, dover aiutare una donna incinta a partorire, cose così, evidenziando quindi in questo modo, come dire, quelle che sono le problematiche che le donne affrontano da sempre nella loro vita quotidiana. Quindi la cometa per Lucy Kirkwood mette in luce il modo in cui la società spesso si concentra su quelli che sono, come dire, appunto i successi scientifici del mondo, possiamo per così dire patriarcale, quindi l'astronomia, la scienza, è più, come dire, la società è più concentrata su quello che non su quella che è la sopravvivenza quotidiana e il lavoro delle donne. Lei ha scritto una cosa molto interessante, ha scritto: è proprio strano che conosciamo il movimento di una cometa lontana, migliaia di chilometri, più di come funziona il corpo di una donna.
Sometimes when this place gets kind of empty, sound of their breath fades with the light. I think about the loveless fascination under the Milky Way tonight. Lower the curtain down, Memphis. Lower the curtain down, alright.
I got no time for private consultation under the Milky Way tonight. Wish I knew what you were looking for. Might have known what you would find. And it's something quite peculiar. Something shimmering and white. It leads you here, despite your destination, under the Milky Way tonight. Wish I knew what you were looking for. Might I know what you were finding. Wish I knew what you were looking for. Might I know what you were finding.
Erano i Church, meraviglioso gruppo australiano degli anni Ottanta, con Under the Milky Way Tonight. Allora, a proposito di rock e di rock and roll, la cometa di Halley ha una connessione con rock and roll. Perché? Perché c'è un personaggio famosissimo nella storia del rock and roll che si chiama proprio Bill Haley e la band si chiama Bill Haley and the Comets. Ora, in realtà il povero Bill Haley con la cometa non c'entra niente, anche perché il suo cognome in realtà ha una L sola, non due. Però insomma, la band si è chiamata The Comets e loro sono diventati famosissimi, sono stati proprio tra i pionieri del rock and roll con un pezzo, Rock Around the Clock, che aveva fatto impazzire gli adolescenti. Era andato in testa alle classifiche americane nel 55, per 8 settimane di fila era rimasta al numero uno, era nella colonna sonora di un film, Blackboard Jungle, che i ragazzi andavano, facevano la coda per andare a vedere, e quando partiva la canzone all'inizio del film saltavano sulle sedie e ballavano come scatenati, si creavano delle risse immense. Insomma, Rock Around the Clock fu un grandissimo successo. Bill Haley si chiama quasi come la cometa, in realtà era nato come William John Clifton Haley Jr. Era nato nell'Illinois nel 1925 ed era nato purtroppo cieco da un occhio, cosa che lo aveva reso molto timido da adolescente, e la musica lo aveva aiutato un po' a superare questa timidezza. All'inizio la sua band era chiamata The Saddlemen, Bill Haley and The Saddlemen, perché The Saddlemen faceva un po' più country, loro suonavano country, poi succede che rimane folk divulgorato dal rock and roll, e a quel punto cambia anche il nome del gruppo in The Comets, un po' per giocare col suo cognome e un po' perché effettivamente gli serviva un nome un po' più veloce, un po' più energetico e un po' più nuovo, come era appunto il rock and roll all'epoca. Allora Haley purtroppo fu lui stesso una cometa, nel senso che dopo i primissimi successi, dopo Rock Around the Clock, dopo Shake, Rattle and Roll, altro pezzo famosissimo, cosa è successo? È successo che insomma è arrivato un tizio di nome Elvis Presley e lo ha spazzato via tutti praticamente. Elvis aveva tutto quello che il povero Bill Haley non aveva, aveva una voce pazzesca, aveva il physique du rôle e aveva tutto il carisma che Bill Haley purtroppo però non aveva, era un po' troppo normale per così dirla. C'è una ballata molto bella che non facciamo in tempo ad ascoltare oggi, però è interessante, una ballata di Dave Alvin, che era il leader di un gruppo chiamato The Blasters, sempre un gruppo degli anni Ottanta, che gli aveva dedicato questa ballata country chiamata Haley's Comet, la cometa di Haley, Haley con una L, quindi la cometa di Bill Haley, che racconta proprio la solitudine di questo musicista che è raramente, diciamo, ricordato tanto quanto vengono invece appunto ricordati Elvis, Chuck Berry, Little Richard o Jerry Lee Lewis, tutti gli altri protagonisti di quegli anni. Lui insomma, dopo che è stato un po' spazzato via, è rimasto per qualche tempo nel circuito, faceva molti concerti dal vivo, soprattutto in Inghilterra. Perché? Perché era molto molto amato dai Teddy Boys, i Teddy Boys inglesi, e poi però insomma via via che, come dire, era rimasto sempre più a lato insomma della scena. Le delusioni, la depressione l'avevano portato verso l'alcolismo. Alla fine era finito a mandare dei messaggi deliranti agli amici sulla sua vita, aveva dipinto completamente di nero le finestre della sua camera da letto, è morto abbastanza presto, è morto nel 1981, ormai quasi del tutto dimenticato, senza avere trovato quella pace interiore di cui cantano invece un'altra band americana, i Wilco, in questo pezzo che si chiama California Stars e che è stato scritto dai Wilco insieme a Billy Bragg su dei versi di Woody Guthrie.
California stars, I like to lean out, weary bones to
Allora, ci sono alcuni film dove la cometa di Halley è presente in vari modi. Uno dei più strani e sottovalutati è un film del 1985, quindi uscito un anno prima del passaggio di Halley, e si intitola Le avventure di Mark Twain. È un film in stop motion, vale a dire quei film dove le figure, gli scenari sono tutti fatti con la plastilina, quindi è animazione di figure che però sono di plastilina. La regia è di Will Vinton, che è una leggenda dell'animazione in stop motion, e il film racconta proprio l'ossessione di Mark Twain per la cometa di Halley. Lo scrittore nel film è cinico e disilluso dall'umanità e si mette quindi alla guida di una sorta di dirigibile magico per andare incontro alla cometa di Halley. Allora, una cosa successa veramente, veramente bizzarra, è che Twain non solo è nato al passaggio di Halley nel 1835, ma anche predetto la sua morte al ritorno della cometa nel 1910. Aveva scritto: mi aspetto di andarmene con essa, sarebbe la più grande delusione della mia vita se non me ne andassi con la cometa di Halley. L'Onnipotente avrà detto senza dubbio: ma guarda questi due strani individui inspiegabili, sono arrivati insieme e devono andarsene insieme. Ebbene, è stato proprio così. Adesso, al di là dello humor meraviglioso di Twain, la cosa pazzesca è che Twain è veramente morto il 21 aprile del 1910, quindi solo un giorno prima che la cometa diventasse visibile per gli americani. Nel film di Vinton ci sono alcuni personaggi dei suoi libri, c'è Tom Sawyer, c'è Huckleberry Finn, che sono bambini che si intrufolano a bordo del dirigibile e cercano di convincere Twain a rinunciare alla sua missione perché l'umanità in fondo merita di essere salvata. Insomma, sopravvivono a tante cose, persino a un incontro col diavolo, sopravvivono a tutti i loro maldestri tentativi di sabotare la missione di Twain prima di riuscire finalmente a raggiungere effettivamente questa cometa. Allora, il film è veramente strano, è un film ambizioso, però è un film abbondantemente sottovalutato, finito purtroppo nell'oblio anche perché la distribuzione sbagliò completamente e lo trattò come un film per bambini, quindi lo destinò alla visione per bambini, cosa che lo stroncò completamente. Altro film famoso, e che però anche quello poi ha avuto, come dire, a proposito delle disgrazie che le comete possono generare, ha avuto anche egli una sorte non proprio positiva, è Life Force. Life Force è un film di Tobe Hooper, anche questo del 1985, ed era un mix di fantascienza e di horror e di vampirismo. È considerato un film culto, così brutto da essere bello, da fare il giro completo e diventare quasi bello. È un film assurdo che inizia con la storia di una missione spaziale dello Shuttle Churchill con un equipaggio anglo-americano che sta studiando la cometa di Halley, quando scopre, andando verso la cometa di Halley, un'astronave lunga 240 chilometri nascosta nella coda della cometa. Entrano a bordo di questa astronave, non c'è nessuno. In realtà poi scopriranno dei corpi di esseri che si riveleranno essere dei vampiri spaziali, e la storia a questo punto impazzisce e si trasforma in un film su questi alieni vampiri e finisce con un'apocalisse zombie a Londra. La critica, quando uscì il film, lo massacrò, il pubblico lo ha praticamente ignorato. Poi nel tempo, insomma, è stato ricordato più per il suo fallimento finanziario che per altro, e stroncò la carriera del regista, che comunque Tobe Hooper era un regista di horror super celebrato, era quello a cui Spielberg aveva affidato la regia di Poltergeist. E poi però un paio d'anni dopo Poltergeist dirige Life Force, e dopo Life Force praticamente la sua carriera non si è mai più ripresa.
Nous recevons des images des lumières d'étoiles qui ont disparu.
Stop.
E queste erano le E-Trees, era il trio femminile giamaicano famoso perché? Perché sono state le coriste di Bob Marley. Qui però le sentite ospiti di Serge Gainsbourg, infatti si sente la voce di Gainsbourg all'inizio, che nell'81 era andato a Kingston in Giamaica per registrare un album reggae con Sly e Robbie, che si intitola appunto Mauvaise Nouvelle des Étoiles, Bad News from the Star, Cattive Notizie dalle Stelle, che è anche il titolo poi del pezzo che abbiamo appena ascoltato. Le comete per l'appunto non sono stelle, ma sicuramente sono viste come portatrici di disgrazie, catastrofi, comunque annunciatrici di brutti presagi, perché questa cosa origina soprattutto dalla loro, dal fatto che appaiono improvvisamente in maniera imprevedibile nel cielo. Sono un evento non calcolato e in quanto evento non calcolato questa cosa veniva interpretata appunto in passato come un presagio di calamità, di guerre, di pestilenze, di cose brutte, insomma. Anche perché il passaggio di una cometa è legato anche a delle catastrofi effettive. Allora, quella forse più famosa è accaduta il 30 giugno del 1908 in Siberia. Tunguska, questo nome credo che l'avete già sentito nominare, a Tunguska, vicino a un fiume con un nome che non so ripetere, ci fu a Tunguska, quindi nella steppa siberiana, ci fu questa potente esplosione che spazzò via migliaia di chilometri quadrati di foresta. Secondo gli scienziati era stata quasi certamente una cometa o un asteroide che era entrato nella nostra atmosfera e invece di impattare con la superficie è stato distrutto dall'attrito e quindi poi ha causato questa devastazione nella foresta di Tunguska. Tunguska appunto ci ha fatto capire per la prima volta in che modo le comete potevano davvero essere pericolose, non solo nell'immaginario, e quindi ha poi di conseguenza influenzato molta narrazione catastrofica. C'è persino un romanzo dei Moomin, i mitici Moomin di Tove Jansson, della scrittrice nordica Tove Jansson, che in uno dei romanzi dei Moomin niente, non ce la posso fare, va bene. Allora, Comet si intitola questo romanzo, Comet in Moominland. C'è appunto un impatto previsto con una cometa che non si compie completamente, però il calore della cometa che sta arrivando, provoca comunque una terribile siccità sulla Terra. E c'è stato anche un radiodramma di Ray Bradbury, il grande Ray Bradbury, che si intitolava Leviathan 99. Lo potete ritrovare sul sito di Internet Archive. È bellissimo perché adatta la storia del Moby Dick di Herman Melville allo spazio, con una cometa al posto della balena bianca che viene inseguita tra stelle e pianeti. Halley rimane comunque la più famosa delle comete, come abbiamo appunto detto già all'inizio, è sicuramente la più raccontata, la più inseguita e anche la più attesa. Quindi nel decennio successivo all'86, peraltro, sono passate altre comete come la Hale-Bopp, che però, come dire, che oltretutto la Hale-Bopp era molto più luminosa di Halley, però nessuno ha mai avuto, come dire, l'effetto sul nostro immaginario quanto quello di Halley, che per rivederla dovremo aspettare il 2061.
See you later, alligator.
Well, I saw my baby walking with another man today. Well, I saw my baby walking.
E questo è See You Later, Alligator, per dirla appunto con Bill Haley. Ci rivediamo più tardi con la cometa e a noi non resta che aspettare appunto questo prossimo passaggio del 2061. E questa che avete ascoltato era Di che anno sei? Io sono Alba Solaro, grazie a Roberto Cirillo per la regia e per il montaggio audio, e a chi è in ascolto intanto buona continuazione sulle frequenze di Radio Popolare.
When I thought of what she told me, nearly made me lose my head. When I thought of what she told me, nearly made me lose my head. But the next time that I saw her, reminded her of what she said. See you later, alligator.
You know my love is just for you. She said, I'm sorry, pretty daddy. You know my love is just for you. Won't you say that you'll forgive me and say your love for me is true? I said, oh, wait a minute, Gator. I know you mean it just for play. I said, wait a minute, Gator. I know you mean it just for play.